Dicevamo, perché allora cominciamo a trattare il Medioevo ponendoci come tema questo del rapporto tra Germani e Cristianesimo? Perché abbiamo visto nella storiografia che il Medioevo si qualifica proprio per questo, cioè si qualifica per questo incontro tra realtà germanica, la novità di tipo culturale, geografico, politico, sociale, e cristianesimo, che è sostanzialmente l'elemento che viene, che emerge dopo, o che rimane dopo il crollo dell'impero romano. Quindi il Medioevo, abbiamo visto dalla riflessione della corrente storiografica romantica, si qualifica proprio per questo, per questo incontro, per questa fusione, per questa mescolanza, per questa unità che si crea tra cultura germanica e fede cristiana. Per questo partiamo da qui. Che cosa vedremo adesso? Riconsidereremo alcuni elementi base di carattere geografico e storico-politico, che già vi ho trasmesso quando abbiamo fatto quella prima lezione sulla geografia storica, ma torneremo adesso a riprendere alcuni punti principali. E allora partiremo con alcune considerazioni sul rapporto tra romani e germani nel tardo antico. Tardo antico significa fine dell'impero romano e inizio del Medioevo. Secondo elemento, vedremo le caratteristiche generali del Medioevo, da un punto di vista, sempre vi dicevo, storico, politico, geografico. E terzo, vedremo i movimenti di popolazioni germaniche nella fase dell'assestamento, come si collocano dunque questi popoli germanici dopo il periodo delle trasmigrazioni e quali territori occupano. E quarto, vedremo alla fine la mappa dunque geografica dell'Europa nel periodo successivo alle invasioni germaniche, periodo della sedentarizzazione, come si collocano questi nuovi popoli nella tavola europea. Cinque, l'interpretazione di una svolta. Vedremo alcuni documenti che ritraggono la coscienza cristiana di fronte a questa svolta, a questo cambiamento che avviene in Europa, fine dell'impero romano, inizio dell'epoca invece di politica germanica. Allora, romani e germani nel tardo antico. Spesso nei libri di storia del liceo, non so se sono stati rivisti o meno, ma nei libri di storia del liceo spesso si tende a sottolineare la differenza, la distinzione tra germani e impero e i romani, come se ci fosse una linea di demarcazione netta fra le due parti. Si crea dunque l'immagine di una realtà germanica che preme sulle frontiere romane, a un certo punto queste frontiere cedono e allora siamo alla debacle, cioè alla fine dell'impero romano e all'inizio, insomma, della realtà germanica. Bene, questo non c'è niente di più falso, nel senso che germani e romani avevano collaborato, c'erano stati degli scambi per un lungo periodo e c'erano state commistioni, mescolanze fra queste due entità, e dunque la linea di demarcazione fra queste due entità, sia dal punto di vista geografico che politico, che culturale, che sociale, è una linea che possiamo dire sfocata. Per esempio, già al tempo dei Severi, di questa gens, le frontiere dell'impero romano erano presidiate da germani, dunque i romani assoldavano già dei germani per la protezione delle. Dall'altra parte, in senso opposto, uno dei primi regni germanici, come quello di Teodorico in Italia, prevede all'interno delle sue strutture amministrative la presenza di romani. Cassiodoro e Boezio erano due amministratori della cultura all'interno, pienamente inseriti in questa nuova entità visigota, presente in Italia in quel momento. In genere, da un punto di vista così di carattere globale, possiamo dire che allora, mentre le strutture civili e amministrative rimanevano romane, i quadri militari in genere erano di natura germanica, nel tardo antico. Abbiamo diversi esponenti dell'impero romano, Tacito, tanto per citarne qualcuno, che scrivono delle lodi nei confronti dei germani, nei confronti delle virtù dei germani. E dunque abbiamo riconoscimenti dei pregi, della valenza di questa nuova realtà da parte di esponenti della cultura romana. E ultimo elemento che a prova di questa commistione tra le due realtà, i commerci che si svolgono nel Baltico, tra una parte, tra una sponda e l'altra del Baltico, cioè tra germani e cristiani, c'è dunque una realtà di scambio anche a livello mercantile. Questo non toglie, cioè questa collaborazione, commistione, sinergia tra le due parti, questo non toglie che non ci siano all'interno del popolo, della realtà romana, delle reazioni. Dunque, delle correnti senatoriali integraliste o integriste che invece sono contrarie a questa collaborazione. E abbiamo due casi particolari su cui poi dopo torneremo in modo più approfondito, e cioè le congiure contro Stilicone e Aezio. Stilicone è, lo vedete dal nome, un generale di stirpe germanica che però dirige delle truppe romane e combatte a favore dei romani. Aezio invece è un generale romano che però ha sotto di sé delle truppe germaniche e combatte a favore dei romani. Entrambi questi due esponenti della integrazione vengono eliminati da invece rappresentanti dell'integralismo, diciamo, del tempo. Bene, questo nel tardo antico, quindi nel periodo di collaborazione e di scambio fra queste due parti. Vediamo invece nel VII secolo si osserva un tempo di maggiore coesione, dunque si forma nel VII secolo, abbiamo già strutturata la realtà di carattere medievale. Sì. Diciamo che il periodo prima e dopo Giustiniano, fino al VII secolo sostanzialmente, l'ultima parte dell'impero romano.
Scusi, professore, sì. Di maggiore coesione si sta parlando sempre della relazione tra
germani e romani. Sì, sì. E dunque questa realtà coesa ormai del VII secolo è costituita da una unità culturale data dal diritto comune, dal sistema pattizio feudale, dal modello della Civitas Dei radicata nella Trinità. Cioè dunque una sorta di piramide medievale alla cui base c'è un sistema di tipo agrario e dove le varie clientele sono rapportate le une con le altre tramite dei sistemi di tipo pattizio. L'insieme diventa una realtà speculare della Civitas Dei, cioè vede il suo modello nella realtà del cielo, secondo il prototipo di Agostino, della città di Dio. È infatti una civiltà dominata dal Pantocratore, che trovate in queste basiliche di Ravenna, basiliche romane di Ravenna, dove nel fondo della basilica, come il giudice universale della storia, ci sta questo Cristo che domina, che ha insegne regali, e poi questa aula basilicale in cui si prevede la, il luogo dell'assemblea, cioè del popolo che viene dominato, sopra si estende il cielo, dalle parti ci sono in genere i santi, gli evangelizzatori, le figure, e la, queste basiliche diventano il microcosmo della realtà medievale. Ecco qui alcune immagini così. Lo vedete anche dal punto di vista plastico, il Pantocratore nel fondo e i tre elementi del Medioevo, tu ora, l'elemento ecclesiastico, tu defende, l'elemento guerriero, armato, la nobiltà, diciamo così, tu labora invece i servi della gleba. Questi sono i tre elementi importanti. La base agraria, tu labora. Le clientele di tipo vassallico e la realtà culturale ecclesiastica dominata da Cristo, chiaramente, che diventa il modello del giudice supremo. Ecco qui uno schema per dirvi com'era costituita questa società. Vedete, c'è una risposta di tipo obbedienziale, fedeltà, il fedus, da qui la realtà feudale, e in cambio di questo patto di fedeltà abbiamo una protezione e fedeltà da parte della realtà soprastante. Quindi il sovrano, vedete, affida la gestione e gli incarichi a degli amministratori, vassalli, che sono indistintamente sia di carattere civile sia di carattere ecclesiastico, l'imperatore, e quindi svolgono questi, come di rimando, svolgono funzioni amministrative in fedeltà, mantenendo fedeltà con il proprio sovrano. Così abbiamo i vassalli minori, i quali affidano, vedete, gestione di territori eccetera, e promettono funzioni amministrative e militari, dunque forniscono truppe alle classi superiori per un controllo della realtà sociale, per l'ordine pubblico. La stessa cosa qui abbiamo: uomini liberi, servi della gleba, schiavi, la realtà lavoratrice, si dà protezione e distribuzione della terra da coltivare, dunque latifondo, e in cambio si richiedono tributi, tasse, decime, corvè. Okay? Dunque questa è un po' la società medievale, strutturata chiaramente sul modello trinitario della Civitas Dei. Ecco qui i vari lavori, il guerriero, lassù l'oste, l'araldo, diciamo così, il condottiero, il viaggiatore e poi l'agricoltore, il vinaio. E qui rappresentate invece il fedus, vedete il fedus, le mani del sovrano venivano poste nella parte esteriore, le mani invece di colui che prometteva fedeltà nella parte interna, compatte insieme qui di nuovo, vedete il fedus. Esattamente, infatti la professione ha caratteristica feudale proprio da questo, anche le mani giunte che teniamo durante la preghiera sono una promessa di fedeltà, un segno di fedeltà. Sì, dimmi. Sì.
La piramide della gerarchia, no?
Sì.
Vassalli minori,
sì. Sì.
Come diceva, rispecchia la struttura della città di Dio.
Sì, sì. Sì.
Ma perché, cioè, almeno nella mia idea, non è sempre stata una cosa negativa, cioè questa struttura, perché c'è quello che comanda, e poi ci sono questi servi che vengono schiavizzati in qualche modo.
Perché c'erano in questo concetto platonico mediato da Plotino, secondo lo pseudo Areopagita, abbiamo queste gerarchie angeliche che sono gerarchizzate, appunto, ci sono angeli superiori e angeli inferiori, no? Ma il punto di coniugazione di tutta questa realtà è questo fedus, cioè questa fiducia reciproca dove ci sono questi scambi di favori. Quindi non c'è la percezione di inferiorità o superiorità, sì c'è perché è collocata nello spazio, ma non nella dignità.
Sì, anche la questione marxista che
certo.
Parte
è certo.
Quindi, cioè già che Medioevo iniziava con una società oscura.
Certo, certo, certo. È certo, 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 certo. Sì. Va bene. Questo è tanto per darvi alcune idee così globali, senza prima di cominciare la Allora, fase dell'assestamento, vediamo due date fondamentali, non vi risparmio tanti dati di emigrazioni, tutte queste cose qui, andiamo all'essenziale, vediamo un po' quali sono le coordinate principali di questa, di questo periodo. 401, Stilicone vince i Goti sopra il Danubio, non vi preoccupate, poi ci sono una serie di cartine con le quali potete visualizzare un po'. La posizione di questa battaglia. Dunque ricordate questa data se potete, inizio del 401, Stilicone, vicino al Mar Rosso, vicino al, scusate, al Danubio, vicino al Mar Morto, vince i Mar Morto. Ah, sì, scusa, Mar Morto. Mar Nero. Mar Nero vince dunque i Goti lì e impedisce loro di risalire la nostra ex Jugoslavia, o l'Illiria, e arrivare in Italia. E Stilicone, come vi dicevo, cade vittima di questa congiura e dunque il suo esercito viene abbandonato, i Goti dunque hanno partita vinta e possono risalire la parte europea, arrivare in Italia e di continuare il loro percorso. Seconda data, 451, Aezio ferma gli Unni ai campi catalaunici, che si trova, è un territorio che si trova a nord della Francia, poi dopo lo vedremo anche questo. Vedete, i Goti sono uno dei primi popoli che entra nel panorama europeo e gli Unni sono uno degli ultimi popoli che attraversano l'Europa. Per questo queste due date estreme, 401 e 451, racchiudono in qualche modo questo periodo. 410, dunque, i Goti, lasciati liberi da questa eliminazione Stilicone, arrivano in Italia e saccheggiano Roma, 410, caduta di Roma. È questa caduta di Roma del 410 che provocherà dei conflitti nella coscienza di esponenti cristiani come Girolamo, poi lo vedremo meglio. Sacco di Roma del 410. E Odoacre, dunque, capo di questi Goti, mette fine alla dinastia imperiale, Romolo Augustolo viene sottoposto alla pena capitale e viene eliminato dunque e con lui tutta quanta la gens romana. Eccolo qui. Dopo Odoacre, Teodorico rappresenta invece il primo tentativo di costituire in Occidente un impero che sia, che ritragga un po' l'immagine romana e che costituisca l'interfaccia dell'Oriente, di Bisanzio. Vedremo che questo modello sarà seguito poi dopo dai Longobardi e ancora dopo dai Carolingi e ancora dopo dagli Ottoni. Dunque Teodorico è importante perché è il primo ad avviare questo processo, o meglio il primo a prendere coscienza della possibilità per i Germani di ricostituire quello che poteva essere, che sarebbe dovuto essere questa immagine speculare della realtà bizantina. Sì, Goto. E se un giorno andate a Verona, visitate questo mausoleo di Teodorico, lì così vi rendete conto un po' di questo splendore di Teodorico, dei Goti in Italia. Ricordate che ancora il Gotos, questa denominazione dei Goti è servita per definire uno stile architettonico, gotico. quindi non è un passaggio da poco questo dei Goti in Italia. E dopo i Goti, quando lasceranno l'Italia, andranno in Spagna e lì fonderanno una civiltà che si chiama Visigotica. Esiste una scrittura visigotica. Il mozzarabico è una liturgia tipica della Spagna, che nasce proprio in questo periodo di fusione tra i Romani e i Goti. Esattamente. Bene. Ultima possibilità, diciamo, di ricostituire l'unità romana è questa, seguita all'iniziativa di Giustiniano, il quale vince i Vandali, vince gli Ostrogoti o Visigoti in Italia grazie all'alleanza con un altro popolo germanico, che sono i Longobardi. E così i Longobardi, alleati dei Romani contro gli Ostrogoti in Italia, prenderanno sede in Italia fin all'arrivo dei Carolingi. E se voi andate in giro per l'Italia trovate tantissimi segni di presenza longobarda. Se volete fare una gita fuori porta un giorno, andate a Spoleto. Spoleto è tipicamente longobarda nelle sue realtà.
Sull'Italia,
certo. Poi dopo vedremo. No, non Federico Barbarossa, Longobardi. Federico Barbarossa è fa parte della dinastia ottoniano-salica. No, i Longobardi, caratteristica longobarda. Ecco qua. Allora, guardate. Qui abbiamo già la prima sedentarizzazione, vedete i Vandali che arrivano qui, che poi dopo vengono eliminati da Giustiniano, i Visigoti che sono già presenti in Spagna, i Suevi sopra, i Franchi nel loro regno, gli Slavi, tutta questa generazione di popoli che sta lì alle porte, ai confini del Danubio. Il Danubio passa proprio da quelle parti lì, i Longobardi poi dopo scenderanno e arriveranno in Italia. Gli arabi, vedete, cominciano. Ecco qui le migrazioni, questa cartina l'abbiamo già vista, gli Suevi, vedete che scendono in questo modo, i Goti, vedete, che vanno lì, costeggiano il Mar Nero e poi vengono giù a Adrianopoli, su, risalgono la penisola illirica e poi in Italia e poi verranno in Spagna. E, i Vandali, vedete, vengono dal centro dell'Europa e arrivano, approdano sulle coste dell'Africa, e l'ultimo popolo, gli Unni. Non vi dovete ricordare assolutamente queste cartine, è per visualizzare un po' e vedere un po' l'andamento. Ecco qui, lì vi ho segnato invece queste due battaglie, vedete la prima battaglia a Stilicone, 401, qua giù. E seconda battaglia a Ezio lassù, campi catalaunici. Okay. Dunque i Visigoti, che erano stati bloccati da Stilicone momentaneamente, poi dopo risalgono e arrivano in Italia, e poi 410 arrivano a Roma, sacco di Roma, e poi dopo verranno cacciati dai Longobardi e andranno in Spagna. Ecco qui la situazione finale, momentanea, finché non si espande il regno dei Franchi. Quindi Visigoti, Suevi, Ostrogoti ancora in parte d'Italia, Vandali, i Burgundi sono ancora lì, Sassoni, Turingi e Bavari, che poi andranno a finire sotto il regno dei Franchi, e Anglosassoni su. E qui la situazione, diciamo, del territorio italiano, con i Longobardi, che occupano gran parte del territorio, vedete in marrone più chiaro, il marrone un po' più scuro, vedete invece tutta la parte bizantina, cioè il Ducato Romano, la Pentapoli, l'Esarcato di Ravenna. Tutto questo rimane sotto il controllo bizantino, finché con i Carolingi che vincono i Longobardi, allora questi territori non verranno dati al Papa e il Papa diventa capo temporale dello Stato Pontificio, ma questo lo vedremo più avanti. Bene. Su tutti questi popoli, vedremo, si affermerà in modo definitivo, con l'andare del tempo, i Franchi. Al centro dell'Europa rimane il Regno Franco, che sottomette Alamanni, Turingi e Bavari, incorporò i Burgundi e stabilì dei legami di ambigua amicizia con i Longobardi dell'arco alpino. Ambigua amicizia perché vedremo lì, prima amico, Carlo Magno sposa Ermengarda, poi dopo la ripudia, poi decide di scendere e conquistare l'Italia, quindi ci sarà un po' di conflitto fra queste due realtà finché poi dopo i Franchi avranno il sopravvento. Qual è il motivo di questa affermazione dei Franchi? Beh, lo leggiamo da Tabacco Merlo, in un manuale di storia del Medioevo, Tabacco Merlo. Merlo lo conoscerete, immagino, quello che ha scritto la storia del francescanesimo, primo. Merlo, il nome di Francesco, no? L'hai sentito nominare? Ve lo porterò, questo manuale di storia del Medioevo, in senso civile del termine. Bene, che cosa dice Merlo? Vediamo di leggere questo testo, che è un testo difficile, chiaramente, e cercare di capire che cosa vuol dire. Allora, fu il profondo connubio realizzatosi fra l'aristocrazia gallo-romana delle famiglie senatoriali e dell'episcopato e l'aristocrazia militare dei Franchi a costituire la solida base di realizzazione dell'embrionale disegno merovingico del VI secolo. L'esempio di collaborazione tra le due gerarchie fu offerto ai Franchi dai Visigoti dell'Aquitania e dai Burgundi. Ma la profondità del connubio fu resa possibile dall'introduzione dei Franchi in quel medesimo organismo religioso cattolico in cui già i gallo-romani si trovavano inquadrati. Allora, il punto di scrimine è che i Franchi utilizzano il sistema amministrativo gallo-romano. Chi sono questi gallo-romani? I gallo-romani sono in genere delle famiglie senatoriali romane, che in genere avevano dato offerto alla Chiesa alcuni esponenti per essere fatti vescovi, i quali controllano il piano amministrativo e diventano gli esponenti, diciamo, di fronte ai Germani, ai Franchi, della antica amministrazione e cultura giuridica romana. Ci spiego? Ci sono queste famiglie senatoriali. Da queste famiglie senatoriali in genere la Chiesa dopo Costantino prende i vescovi. Perché? Perché questi individui sono già abituati ad amministrare un territorio, ad amministrare la popolazione, ad amministrare le derrate alimentari. Okay? Quindi i vescovi in genere sono il prodotto delle famiglie senatoriali romane. E un po' alla volta, con il crollo delle strutture romane, sono loro che amministrano il territorio. Raccolgono tasse, per esempio, suddividono il territorio in vari ambienti, in vari ambiti. Allora, i Franchi hanno questa intuizione di utilizzare questa struttura di fondo. Alcuni dicono per potersi impadronire delle tasse che venivano raccolte attraverso queste amministrazioni. Infatti, chi è che battezza Clodoveo? Remigio, e Remigio è uno di questi esponenti delle famiglie senatoriali gallo-romane. Dunque i Franchi, diciamo, assumendo sotto di sé questa realtà gallo-romana di fondo, diciamo che riescono a imporsi sugli altri popoli. Beh, questo modello di collaborazione con i gallo-romani era stato già sperimentato dai Visigoti dell'Aquitania e soprattutto dai Burgundi. Vedremo poi dopo una lettera di Avito di Vienne, che è un vescovo del territorio dei Burgundi, che scrive a Clodoveo e gli dice: guarda, la scelta che tu hai fatto è la nostra vittoria e sarà per tutti noi la possibilità dell'avvento di un regno nuovo. Quindi Avito di Vienne, che è un burgundo, che è forte di questo regno dei Burgundi, già prospetta a Clodoveo, dopo il suo battesimo, questo questo sviluppo futuro del regno dei Franchi. Posso andare avanti? Tutto chiaro? Bene, allora questo è il panorama, diciamo, storico, politico, geografico del Medioevo, e ci chiediamo adesso, la coscienza cristiana, cioè i cristiani, gli esponenti del cristianesimo, della chiesa dell'epoca, delle istituzioni ecclesiastiche dell'epoca, come reagiscono davanti a questo cambiamento? L'accolgono, lo respingono, lo giudicano in modo negativo, positivo? Vedono un'opportunità in questo cambiamento oppure vedono soltanto un elemento di pericolo? Questo sommovimento continuo di popoli che arrivano, che soppiantano la vecchia cultura romana, l'impero romano che crolla, il sacco di Roma del 410. Questo è interessante, vi dicevo prima, perché ci pone questo interrogativo, ma è la coscienza cristiana che cosa dice dei cambiamenti? Cambiamenti politici, sociali, delle trasformazioni, degli sconvolgimenti, dello status quo, che dice? E soprattutto quali strumenti ha in mano per poter valutare i cambiamenti? Bene, allora cominciamo con Agostino. Agostino che vede l'arrivo dei Vandali, che assiste, anche se da lontano, che ha notizia di questo crollo di Roma del 410 che è, diciamo, colui che avvia un processo di relativizzazione del rapporto fra Chiesa e Romanità, perché proprio in questo tempo Agostino scrive La città di Dio. E nella città di Dio che cosa dice Agostino? Che sostanzialmente questa città di Dio non ha una realtà, diciamo così, manifesta, temporale. La città di Dio è una struttura antropologica che abita l'animo di ogni uomo. E lui dice, la città di Dio è eterna, la città dell'uomo invece è transeunte, cioè muta. Il che significa che dunque la città di Dio, che è il cristianesimo, che si è appoggiato alla città dell'uomo, che è la romanità, non può venir meno anche se la città dell'uomo viene meno. Quindi distingue, distacca e relativizza questo rapporto del cristianesimo con... A voi sembrerà tutto quanto scontato questo, no? Ma provate a leggere, tornate a casa, provate a leggere qualche pagina di Eusebio di Cesarea, che è lo storico dell'età romana. Eusebio di Cesarea che parla della preparazione evangelica da parte dei romani, che il cristianesimo sarebbe giunto nel momento propizio previsto dalla provvidenza, perché i romani avevano previsto queste linee di questa possibilità di circolazione all'interno di questo territorio, eccetera, e dunque Dio aveva preparato da sempre questa realtà romana perché si potesse diffondere il cristianesimo. Dunque questa storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea aveva preparato questo rapporto e sembrava che questa commistione tra realtà romana e realtà cristiana fosse inscindibile, e che cioè avendo l'appoggio politico, sociale, culturale, giuridico romano, il cristianesimo non potesse più sussistere. Vedremo di fatto più avanti che gli evangelizzatori del Medioevo devono cambiare linguaggio. Dice Cracco che Gregorio Magno deve inventare una fede contadina, non può più parlare ai germani come Cirillo di Gerusalemme parlava ai catecumeni, che erano romani di mentalità e greci. Il concetto di soprannaturale non esiste più, questi vedono Dio negli alberi, nelle pietre, nei fiumi, nelle sorgenti. Ok? Quindi capite che non è soltanto la fine di un'epoca politica, è la fine di un sistema culturale, è la fine di una realtà giuridica. Bene. Dunque Agostino relativizza questa realtà. Vi leggo alcune cose di Agostino. Ve le ricordo perché le sapete già, immagino. Due amori dunque diedero origine a due città. Alla terrena l'amor di sé fino all'indifferenza per Dio. Alla celeste l'amore a Dio fino all'indifferenza per sé. Inoltre quella si gloria di sé, questa nel Signore. Quella infatti esige la gloria degli uomini, per questa la più grande gloria è Dio testimone della coscienza. Quella leva in alto la testa nella sua gloria, questa dice a Dio tu sei la mia gloria anche perché levi in alto la mia testa. In quella domina la passione del dominio nei suoi capi, nei suoi popoli che è soggetta. In questa si scambiano servizi nella carità, i capi col deliberare e i sudditi con l'obbedire. Quella ama la propria forza nei propri eroi, questa dice al suo Dio, ti amerò Signore mia forza. Queste le due città, dunque, secondo Agostino. Vediamo prima questa carrellata di autori, poi torniamo ai testi. Girolamo invece ha una visione totalmente diversa da Agostino. Girolamo sta a Betlemme, traduce questo testo biblico, sente anche lui come Agostino, sono contemporanei, quasi i due coevi, sente anche Girolamo di questi fatti di Roma, di questo crollo di Roma, e Girolamo è disperato. Perché vedendo la fine di Roma pensa alla fine del cristianesimo e non sa capacitarsi di come la Chiesa e il cristianesimo avrebbero potuto trovare delle, diciamo, dei nuovi alleati in queste popolazioni. E un altro che la pensa nello stesso modo di Girolamo è questo Vittore di Vita. Anche lui abita le coste dell'Africa, anche lui vede l'arrivo dei Vandali e anche lui, come Girolamo, si dispera da qua avanti questi Vandali, i quali non soltanto distruggono la romanità, ma sono ancora più accaniti contro le chiese. Dunque lui li vede come persecutori della chiesa più che della romanità. Proprio il contrario di Agostino. Mentre Agostino dice che questi rivolgimenti si scagliano sostanzialmente contro la città dell'uomo e non come contro la città di Dio che rimane indenne, per Vittore di Vita invece no, più che il crollo dell'impero romano, qui questi intendono determinare il crollo della Chiesa. Bene, uno dei primi che invece cambia registro nella sua ottica è Paolo Diacono, che invece è uno storiografo dei Longobardi, chiaramente, e che quindi tenta di costruire questa storia dei Longobardi, questa visione dei Longobardi, come se fossero, l'abbiamo già ricordato prima, come se fossero una sorta di interfaccia dell'impero bizantino. Dunque vede i Longobardi già la possibilità dello sviluppo di un impero come quello romano e in parallelo con quello bizantino. Bene. E allora leggiamo adesso questo brano della città di Dio di Agostino e tutto ciò che nella recente sconfitta di Roma è stato commesso di rovina, uccisione, saccheggio, incendio e desolazione è avvenuto secondo l'usanza della guerra. Sta parlando di Roma, del crollo di Roma del 410. Ma si è verificato anche un fatto secondo una nuova usanza. Per un inconsueto aspetto degli eventi, la rozzezza dei barbari è apparsa tanto mite che delle spaziose basiliche sono state scelte e designate per essere riempite di cittadini da risparmiare. Okay? Dunque la città dell'uomo crolla, ma la città di Dio, che qui trova simbolo nella chiesa, lo spazio della basilica, diventa salvezza per i cittadini, rifugio per i cittadini. E chiunque non vede che il fatto è dovuto al nome di Cristo e alla civiltà cristiana è cieco. Animi tanto fieri e crudeli ha sbigottito, ha frenato, ha moderato, fuori dell'ordinario, colui che mediante il profeta tanto tempo avanti aveva previsto: visiterò con la verga le loro iniquità, ma non allontanerò da loro la mia misericordia. Dunque il cambiamento è una prova che si affaccia all'orizzonte della Chiesa, una prova che può eventualmente dimostrarsi, manifestarsi come persecuzione nei confronti della Chiesa, ma che non è indirizzata allo stravolgimento, cioè all'annullamento della Chiesa. Anzi, in questa prova la Chiesa dimostra di essere questo microcosmo di rifugio. Bene, facciamo subito il confronto con Girolamo e vedrete la differenza tra questi due pensatori. Voci terrificanti ci giungono dall'Occidente. Roma è assediata. Si riscatta a prezzo d'oro la vita dei cittadini, i quali una volta depredati si trovano accerchiati di nuovo, in modo che dopo il patrimonio perdono anche la vita. La mia voce si interrompe, i singhiozzi mi troncano le parole al momento di dettare. È conquistata l'urbe che ha conquistato l'universo intero, che dico, perisce di carestia prima che di spada. Orrore, l'universo crolla, una città illustre, la capitale dell'impero romano, è stata distrutta. Bene. E lo stesso leggiamo in Vittore di Vita, che sta invece dall'altra parte, e vede i vandali che arrivano. Sono già passati 59 anni dal giorno in cui quel crudele e feroce popolo dei vandali toccò il territorio della miserevole Africa. Per dovunque irrompevano come empie schiere, saccheggiavano e devastavano tutto, sterminando con incendi e uccisioni. Più scellerate incrudelivano specialmente sulle chiese e sulle basiliche dei santi, sui cimiteri e sui monasteri, sicché bruciavano con maggiori incendi le chiese più che le città. Bene, allora che facciamo di questi germani? Realizzeranno o no la civiltà medievale? Costituiranno o no un impero tale e quale a quello di Bisanzio? Ci sarà futuro o no per l'Europa al momento che crolla la Romanitas? Interessante lo strumento analitico di Agostino, è interessantissimo questa visione religiosa della realtà, non temporale. Vedete che qui c'è una visione temporalistica della realtà, cioè la linea di continuità storica è letta sulle coordinate della politica, mentre Agostino ha un'altra linea di continuità storica, che è quella sulle coordinate della religione. Bene. Paolo Orosio, che è amico di Agostino e al quale Agostino incarica, il quale è incaricato da Agostino di scrivere una storia, La città di Dio, è un'opera di filosofia politica o di teologia della storia, mentre Orosio scrive la storia. Agostino lo incarica di scrivere la storia. Paolo Orosio dove si trova? Non si trova in Africa, si trova in Spagna, e lì dalla Spagna le cose appaiono in modo molto diverso, che vedremo la prossima volta.